Benvenuti a tutti in questa sesta puntata del Bitcoin Detox Podcast e primo episodio dedicato interamente alla storia di Bitcoin. Io sono Matt e oggi vi parlerò appunto di chi sono i principali personaggi, le principali società e soprattutto i fatti che hanno caratterizzato e che tuttora ricordiamo sulla storia di Bitcoin. Vi ricordo che questa è una serie, una miniserie all'interno del podcast. Per rimanere aggiornati, guardare nuove pun vecchie puntate e scoprire i contenuti che offriamo anche fuori dal nostro podcast, vi invito a seguirci sui nostri social, che sono Facebook, Twitter, e entrare all'interno della chat Telegram che potrete trovare nella descrizione per rimanere sempre aggiornati e scoprire un po' quella che è la community dietro il Bitcoin Detox Podcast. Ma detto ciò, iniziamo subito. I punti salienti che andremo a coprire in questa nuova puntata del Bitcoin Detox Podcast dedicato interamente alla storia di Bitcoin saranno le criptovalute prima di Bitcoin, quindi se ce ne sono state, se di che tipologia erano. Subito dopo andremo a vedere il primo anno, tra virgolette, primo anno, e dopo scoprirete il perché di Bitcoin. Il 2009, la partenza, quando è stato generato il primo blocco, il cosiddetto Genesis Block, e subito dopo potremmo andare ad analizzare diciamo, il primo anno in cui Bitcoin è cresciuto, ha creato la sua prima micro community e assieme alla community anche i suoi primi problemi. Invece, l'ultimo punto della lista sarà il Bitcoin, il grande pubblico, il 2019. Tanti punti di cui discutere, ma per la prima puntata del Bitcoin Detox questo va più che bene. Allora, iniziamo subito dicendo qual è stata la prima criptovaluta prima di Bitcoin, una delle prime, perché no, ovviamente ci sono stati anche altri esperimenti, ma non si è mai arrivato all'atto pratico. Comunque, la prima criptovaluta è eCash, criptovaluta nata per agevolare le microtransazioni, criptovaluta tra virgolette criptovaluta, perché era più un sistema di pagamento più o meno simile a quello che per noi ora è PayPal, però era appunto elettronico e non usava un vero e proprio dollaro, ma usava appunto questa valuta che in teoria sarebbe dovuta essere pegata al dollaro, quindi aveva lo stesso valore del dollaro. La società che ha dato origine eCash è DigiCash, società il cui obiettivo era appunto quello di creare un sistema di pagamento per microtransazioni efficiente, poiché all'epoca, appunto tra il 1995 e il 98, avere la possibilità di fare microtransazioni elettroniche che non siano in contanti è un po' difficile. Quindi, qual era la problematica di Cash? Che non era distribuita. I Cash si affidava a delle banche, le banche erano d'accordo con DigiCash per diciamo emettere una specie di quelli che ora noi chiamiamo token rappresentativi, e quindi comunque c'era sempre una banca di mezzo. Senza una banca che certificasse questi token, ai tempi soprattutto, era impossibile pensare a una valuta elettronica distribuita senza un intermediario. La seconda criptovaluta che possiamo andare ad analizzare è Bmoney. Allora, il primo progetto che è diciamo molto simile a Bitcoin e da cui Bitcoin prende molto spunto è appunto Bmoney, che è un progetto pubblico il cui obiettivo è quello, a differenza di iCash, creare un network distribuito, decentralizzato, dove i partecipanti sono, hanno la possibilità di guadagnare appunto questi B-money offrendo in poche parole la propria potenza di calcolo dei propri dispositivi elettronici. E questo era il metodo. Non esisteva ancora una vera e propria proof of work come quella che troviamo in Bitcoin. Però il problema fondamentale di questa criptovaluta, a differenza di Cash, è appunto che non è mai stata implementata. Attualmente Bmoney è solo un paper di ricerca, non sono stati fatti, tra l'altro, ulteriori aggiornamenti nel tempo, partendo dal 1998 ad ora. A parte Bitcoin, che Bitcoin però non è un vero e proprio miglioramento di Bmoney, è proprio una cosa a parte. Questo tengo a precisarlo. Allora, andiamo a vedere quello che è il primo anno di Bitcoin. Bitcoin, il primo anno non è che abbia avuto o fatto molto scalpore, ovviamente, essendo una tecnologia di internet in cui non c'era un'azienda che la spingesse, o comunque delle persone influenti che la spingessero verso i mass media e la mass adoption, è stato un po' più difficile per lui. E diciamo che le prime tracce di Bitcoin le possiamo trovare appunto nel 2008 con la creazione, all'inizio dell'anno, del dominio, quindi la registrazione del dominio bitcoin.org. Questo dominio poi non è stato più toccato, quindi il sito internet non è stato pubblicato subito, viene pubblicato dopo qualche mese, però intanto il dominio è stato registrato ed è presente. La seconda grande e secondo me più importante cosa che ha dato alla genesi, alla community di Bitcoin, è appunto il link per la prima volta in una mailing list di crittografi e cypherpunk, comunque persone appassionate di anonimato, finanza, economia e informatica, computer science soprattutto. Si sono trovati tutti sotto questa mailing list dedicata alla crittografia in cui hanno trovato un link a un paper. Il paper era proprio Bitcoin, il primo white paper che conosciamo anche ora, scritto da Satoshi, è stato pubblicato e finalmente non erano più delle notizie in delle chat, perché fino ad ora Bitcoin era presente solo in delle chat pubbliche. Chiamate anche IRC, non si aveva un vero e proprio documento con le specifiche del protocollo. Ma nel 2008, verso la fine dell'anno, Satoshi pubblica le prime specifiche, il primo paper. Subito dopo, nel 2009, come vi anticipavo anche prima, possiamo trovare la prima versione del sito che all'inizio era un HTML semplice, una pagina bianca con scritte nere che specificava appunto questa Bitcoin, e da qui nascerà tutto quello che, da questo piccolo sito internet, nascerà quello che noi adesso conosciamo come ecosistema cripto. Ma comunque andiamo avanti e, oltre alla prima versione del sito, possiamo trovare anche la prima release del software Bitcoin Core. Il software Bitcoin Core sarebbe anche detto nodo Bitcoin o in altri modi ancora più semplici per specificarlo, il wallet, dove il software con cui noi possiamo effettuare transazioni, creare address per interagire con il protocollo. La prima versione, la prima release del software Bitcoin Core, ci tengo a specificare che era solo command line, quindi non c'era un'interfaccia grafica, ma era tutto a linea di comando, quindi se non si era un programmatore o comunque un tecnico abbastanza bravo nel suo mestiere, era difficile interagire con il protocollo, con il software e soprattutto comprenderlo. E un'altra nota molto importante è che il 3 gennaio del 2009, per la prima volta, Satoshi avvia il network e genera il primo blocco della chain di Bitcoin. Il 3 gennaio 2009. Sul perché della data di questo genesi, diciamo che ci sono molte speculazioni. E come potete vedere nell'immagine qui sulla sinistra, una di queste è proprio il titolo di un giornale inglese che cita il fatto che la banca centrale per la seconda volta sia fallita. Quindi Satoshi, magari in un momento di rabbia verso il sistema bancario che non sapeva mantenere la parola data, ha deciso magari di rilasciare questo software. E questa è una piccola speculazione. Chiudo la parentesi e tornando a noi, andiamo a vedere la prima transazione, l'ultimo punto, non per importanza, del 2009, dell'anno 2009, che è stata la prima transazione in Bitcoin del network, quindi della storia della blockchain, che è stata eseguita tra Satoshi Nakamoto, a.k.a. il creatore di Bitcoin o lo pseudonimo con cui il gruppo che ha creato Bitcoin si rappresenta, e da Alfinney. Chi è Alfinney? Anch'esso un programmatore molto bravo, uno dei primi che approccia Bitcoin. È un personaggio molto importante nella storia perché ha portato quello che adesso noi conosciamo come proof of work, o anche chiamato in maniera più corretta reusable proof of work. Andiamo a vedere subito, pochissimo più nel dettaglio, chi era Alfinney. Americano, nato a Coalinga, in California, il 4 maggio 1956. Programmatore presso la PGP Corp, una società americana che si occupava anch'essa di sviluppo software e diciamo sistemi di anonimato. Lui è stato il primo destinatario della prima transazione mai eseguita nella storia di Bitcoin, ma soprattutto, cosa fondamentale, è il creatore dell'attuale meccanismo di consenso di Bitcoin. Quindi la proof of work di Bitcoin è stato lui che ha pensato, assieme a Satoshi, alla proof of work come sistema per poter validare le transazioni che vengono eseguite sul network Bitcoin e non solo come sistema per poter guadagnare Bitcoin. Quindi finalmente si era riuscito a dare un senso, un valore aggiunto la potenza di calcolo che le persone immettevano nel network. Come abbiamo visto prima in Bmoney, la cui implementazione in teoria secondo il paper cita il fatto che la potenza di calcolo era necessaria solo per l'arricchimento delle persone, Satoshi, per incentivare anche le persone, per migliorare il network, per delle decisioni che molto probabilmente solo tecnici molto esperti o lui stesso saprà, ha deciso di adottare la proof of work anche con quest'altro meccanismo, quindi validazione delle transazioni. Andiamo a vedere il primo, per così dire, vero anno di Bitcoin in cui raggiunge una prima quantità di persone all'interno della sua community che perlomeno facevano parlare i mass media, più o meno, per vari motivi, che adesso andremo a vedere. Quindi, uno dei primi punti è la prima volta che Bitcoin viene utilizzato per lo scambio di beni fisici. Quindi, che significa? In molti conosceranno il famosissimo Pizza Day di Bitcoin. Diciamo che è una storia molto divertente. Un programmatore, un tecnico di Bitcoin, per così dire, un giorno mette un annuncio sul forum Bitcoin Talk e dice: per chiunque mi ordini una pizza, io quella pizza la pago 10.000 dollari. 10.000 bitcoin, scusate. Quindi una pizza vale più o meno 9 dollari in America, compresa la spedizione. Quindi un altro matto dall'altro lato del mondo appoggia questa decisione e ordina una pizza all'indirizzo di chi offriva appunto questi 10.000 bitcoin, e di conseguenza per la prima volta si è dato un valore economico al bitcoin, ed è un punto fondamentale della storia, perché finalmente qualcuno aveva dato un prezzo a un asset che era puramente digitale, che non era un bene fisico, che non era tangibile. Ma comunque, continuando con la storia, sempre nel 2010 possiamo trovare il primo e unico, per così dire, exploit all'interno di Bitcoin. Senza andare troppo nel dettaglio, un hacker malevolo aveva trovato il modo di generare Bitcoin, tra virgolette, generare, perché aveva trovato un piccolo bug nel codice sorgente, poiché il codice sorgente era pubblico, ma tuttora è pubblico, quindi per chi è molto bravo a programmare o chi è un tecnico molto esperto, leggere il codice di Bitcoin non dovrebbe essere troppo difficile. Ripeto, per programmatori e tecnici esperti. E di conseguenza, dopo questo primo exploit in cui quest'hacker malevolo era in grado di accreditarsi più bitcoin di quelli che davvero doveva accreditarsi, si effettua un fork, un aggiornamento del software, e di conseguenza la blockchain, essendo un sistema basato su una time chain, quindi la sequenza di blocchi più lunga rappresenta la catena vera, la catena da prendere come punto di riferimento per le transazioni, e di conseguenza, dopo l'aggiornamento, molti operatori dei nodi di Bitcoin hanno accettato questo aggiornamento, in cui ad un blocco specifico ci sarebbe stato una cosiddetta biforcazione verso una catena di blocchi diversa da quella che era l'originale, per ovviare al problema dell'esploit e mantenere il numero di Bitcoin sempre stabile come scritto da codice. Comunque, se volete approfondire cos'è una time chain o non avete ben capito questo concetto di blockchain, vi invito a guardare la prima puntata del Bitcoin Detox in cui facciamo un'introduzione al Bitcoin. Ma comunque, dopo questa piccola parentesi, c'è un altro, diciamo, aspetto, fatto fondamentale, ovvero Satoshi scompare. Come tutti sappiamo, questo pseudonimo è uno pseudonimo anonimo, questa persona, un gruppo di persone che si fanno chiamare così sono anonime, e all'improvviso Satoshi smette di scrivere sul mailing list e sul sito Bitcoin Talk, quindi sul forum dove si discuteva Bitcoin. E questo crea parecchio scompiglio perché fino ad ora c'era più che una faccia, c'era un nome, c'era una persona con cui parlare. Ed essendo la comunità di Bitcoin molto piccola ai tempi, non era troppo difficile dialogare con Satoshi. Quindi a questo punto c'è molta sfiducia, tra virgolette, si va a generare molta sfiducia in Bitcoin. E ad aggravare la situazione, diciamo che il 6 agosto viene scoperta un'altra vulnerabilità nel codice di Bitcoin che ne provocherà ulteriormente problemi, ma questa è una vulnerabilità di livello inferiore, facilmente tra virgolette risolvibile con un aggiornamento un po' più semplice, senza un fork, ecco. Però non ci sono solo notizie brutte nel 2010, poiché essendo Bitcoin scomparso, prima di scomparire del tutto, lascia in mano le redini del codice di Bitcoin, quindi del GitHub, che sarebbe il sito internet dove è archiviato il codice di Bitcoin, in mano a Gavin Anderson, che diventa il nuovo lead dev, quindi il nuovo direttore dei programmatori del progetto Bitcoin Core. Ultima, cito per ultima la notizia, ma non per importanza come al solito, il fatto che nasce MtGox. MtGox era all'inizio un sito internet in cui le persone potevano scambiare carte Magic, sono un gioco di carte collezionabili. Non NFT reali, collezionabili, carte reali, tangibili, e all'improvviso diciamo che MtGox prende una decisione che è quella di iniziare a intraprendere quello che è il business di Bitcoin e fare quindi offrire servizi di compravendita. E così nasce il primo exchange, MtGox. Andiamo ad analizzare un attimo chi è stato il primo direttore lead dev di Bitcoin Core. Anche lui americano, nasce nel Massachusetts, è un software developer per programmi di grafica 3D all'inizio, in realtà aumentata, ma comunque è un appassionato di crittografia. Subito dopo essere diventato lead dev del progetto Bitcoin Core, crea anche il primo faucet di Bitcoin. E cos'è un faucet? All'inizio, per dare la possibilità ai novizi di sperimentare Bitcoin, si creavano, o comunque di guadagnare qualche Bitcoin, qualche Satoshi, che sarebbe l'unità più piccola, qualche sat, anche detto, che sarebbe l'unità più piccola, 1 elevato a 10 alla meno 8, numeri decimali che possiede un'unità di Bitcoin. Si regalavano questi sat per, diciamo, sponsorizzare, tra virgolette, se così lo vogliamo definire, Bitcoin, offrendo, tra virgolette, dei soldi gratis, premendo solo un pulsante. E questo aiuta molto la distribuzione di Bitcoin e soprattutto la crescita, perché tutti all'improvviso potevano diventare Bitcoin e quindi si sparge la voce di questo Fawcett che regalava, tra virgolette, soldi gratis. Lui, Gavin Anderson, è una personalità complessa. Molti hanno delle opinioni su di lui. Io qui vi sto citando solo quello che ho trovato da Wikipedia, quindi qualsiasi informazione che trovate qua potete benissimo trovarla su Wikipedia. E lui ha sulle sue spalle il fatto di sostenere Craig Wright come creatore di Satoshi, come Satoshi creatore di Bitcoin. Diciamo che anche qui c'è un bel dibattito che non approfondisco perché sennò andremmo troppo per le lunghe e comunque magari potrebbe essere un talk futuro, chi lo sa. Ma comunque la sua carriera, diciamo, con il Bitcoin finisce nel 2016 dopo la sua dichiarazione su Craig Wright in cui all'improvviso dal repository, che sarebbe appunto il luogo su GitHub, il sito internet dove vengono pubblicati i codici sorgente, gli vengono levati i permessi, quindi lui all'improvviso non può più eseguire nessun aggiornamento sul codice pubblico di Bitcoin, sull'archivio del codice di Bitcoin pubblico. Mt. Gox. Analizziamo questa entità, che ovviamente non è un'entità come persona, ma è un'azienda fondamentale per Bitcoin, soprattutto all'inizio. Come vi ho già anticipato prima, era una società proprietaria di un sito che faceva compravendita di carte, che offriva il servizio di compravendita di carte da gioco. Soltanto che nel 2009 inizia ad offrire la possibilità di comprare e vendere Bitcoin sul suo sito. La problematica ai tempi, per accennarvi, era che una persona per comprare Bitcoin su Mt. Gox doveva eseguire un bonifico, faceva un accredito bancario alla banca su cui si appoggiava Mt. Gox e Mt. Gox dava l'opportunità, dopo svariati giorni, di comprare Bitcoin, subito dopo l'accredito, di comprare Bitcoin. Nel 2010, nell'anno di nascita poi di Mt. Gox, più o meno di boom, si stima che il 70% delle transazioni che venivano eseguite sul network provenissero da qui, quindi transazioni in entrata a Mt. Gox, quindi persone che vogliono vendere Bitcoin o persone che hanno acquistato e quindi stanno trasferendo i propri Bitcoin da Mt. Gox al proprio wallet, erano il 70% delle transazioni, una cifra incredibile che dà l'idea di quanto era piccolo il network, di quanti fossero pochi gli utilizzatori. Ma comunque, nel 2011 Mt. Gox viene hackerato, perde la bellezza di 25.000 bitcoin e molti dei dati personali delle persone che utilizzavano il sito internet. Dopo questo scandalo sono passati molti anni in cui Mt. Gox nel 2011 ha chiuso, è stata aperta un'inchiesta per capire, per indagare su dove fossero finiti questi bitcoin, soltanto che non sono stati raggiunti grandi risultati, per così dire, all'inizio. E quindi nel 2014 viene chiusa e liquidata. Ovviamente le persone che avevano i propri soldi su Mt. Gox fino a, se non sbaglio, a fine 2019, primi 2020, non sono stati in grado di poter prelevare i propri soldi. Quindi erano praticamente soldi persi, 25.000 bitcoin persi. Allora, come accennato anche prima, nel 2011 Bitcoin raggiunge il grande pubblico, quindi se ne parla ai giornali, se ne parla alla radio, se ne parla in piazza, si sente parlare di questa valuta digitale nata da internet, anche grazie a Charlie Shrim. Chi è Charlie Shrim? Il creatore di Bitinstant, un competitor, un per così dire competitor a MTGOX. Bitinstant all'inizio è una startup che offre la possibilità agli utenti di comprare barra vendere Bitcoin in maniera istantanea, in meno di mezz'ora. Quindi non è stato più necessario eseguire un accredito bancario, quindi aspettare dai 3 ai 7 giorni per farsi accreditare il proprio denaro e poi comprare Bitcoin. Quindi magari il prezzo di Bitcoin era ancora più volatile di quanto non lo è ora. E di conseguenza aspettare 7 giorni il prezzo di Bitcoin poteva scendere anche del 30%. Magari io potevo comprare 100 Bitcoin, poi eseguivo il bonifico e nel tempo di arrivo del bonifico il prezzo era sceso del 30%, i miei 100 dollari in Bitcoin già erano diventati 70. Quindi una grande problematica. Però grazie a Charlie Shrim e a Bitinstant, Bitcoin all'improvviso diventa disponibile a un gruppo di persone più ampio, appunto per la velocità di acquisto e vendita. E da qui mi appoggio e parlo di Silk Road. Cos'è Silk Road? Per chi non lo dovesse sapere, Silk Road era un mercato online, un mercato nero, quindi un sito internet simile a eBay, dove le persone potevano, dove chiunque poteva mettere in vendita un bene o un servizio e qualcun altro poteva comprarlo. La cosa particolare è che Silk Road era un mercato nero presente nel deep web, quindi all'improvviso dare la possibilità a un qualsiasi essere umano di poter vendere qualsiasi cosa in una rete anonima utilizzando ovviamente Bitcoin, che è una valuta anonima. Questo sito internet si è riempito di droghe, killer a chiamata, hacker a chiamata, quindi all'improvviso è subito saltato all'occhio a polizia e chi di dovere, insomma. Un'altra nota negativa per Satoshi, ma positiva secondo la community dei tempi, è stato che WikiLeaks, il famoso sito di divulgazione di Julian Assange, inizia ad accettare donazioni in Bitcoin. Quindi ancora più persone paradossalmente iniziano a conoscere Bitcoin, poiché le banche hanno bloccato tutti i conti di WikiLeaks e WikiLeaks, per continuare a sostenersi, dato che non era sostenuto da nessuno a parte dalle donazioni, decide di accettare Bitcoin per le donazioni, poiché era una valuta libera che non aveva intermediari, quindi non avrebbero mai più potuto bloccare i fondi a WikiLeaks, poiché non c'era una banca a cui rivolgersi. Bitcoin è distribuito, è una rete peer-to-peer. Una notizia molto positiva del 2011 è che viene rilasciata la prima GUI, quindi la prima Graphic User Interface, quindi la prima interfaccia grafica per il software Bitcoin Core. Quindi molte più persone iniziano ad utilizzare Bitcoin Core poiché diventa più facile l'utilizzo, non era più solo linea di comando, ma diventa linea di comando e interfaccia grafica. Come anticipato prima, Mt. Gox viene derubato di 25.000 bitcoin e di molti dei dati personali delle persone che lo utilizzavano. In questa foto potete vedere alla destra la persona che impugna l'ombrello, che è il CEO di Mt. Gox, e alla sinistra, ovviamente, come sarà facile intuire, un utilizzatore. Questa immagine è rimasta molto impressa nella testa delle persone, poiché dopo questo scandalo la famosa frase di Satoshi, "Not your keys, not your money", ha iniziato a essere sempre più vigile, sempre più presente ogni giorno nella comunità, poiché i siti internet si è scoperto una vulnerabilità molto grande, che è quella non a livello pratico, non a livello di codice, ma una vulnerabilità sociale barra politica, in cui un sito internet non poteva essere solo hackerato, ma un governo poteva anche chiudere la società che gestiva il sito internet. Mt. Gox è stato chiuso non solo per la mancanza di fondi, ma è stato chiuso anche perché c'era un'indagine in corso e quindi le autorità competenti lo hanno fatto chiudere. Questo è un punto fondamentale. Parliamo un attimo di Charlie Shrim, fondamentale appunto per la storia di Bitcoin. Nasce a New York il 25 dicembre del 25 novembre del 1989. Fondatore della startup BitInstant e vice direttore barra cofondatore della Bitcoin Foundation. Quindi, subito dopo che Satoshi se n'è andato, è sorta la necessità di creare un'entità che non fosse una persona singola, ma un insieme di persone che gestissero Bitcoin in tutti i suoi aspetti politici, sociali e tecnici. E di conseguenza hanno Charlie Shrim, insieme ad altri che vedremo dopo, nelle prossime puntate, hanno fondato la Bitcoin Foundation. Nel 2014 avviene lo scandalo per lui. Viene arrestato per favoreggiamento al trasferimento di denaro verso un'attività senza licenza. Per chi conosce Charlie Shrim e la storia di Bitcoin, saprà che l'attività di cui stiamo parlando senza licenza era appunto Silk Road. Quindi Charlie Shrim, che vi assicuriamo non aveva nulla a che fare con Silk Road, si ritrova accusato del fatto di essere un favoreggiatore della vendita di stupefacenti e servizi illegali, poiché la sua società comprava e vendeva bitcoin, che erano la valuta utilizzata appunto per comprare questi beni e servizi illeciti. E questo è il collegamento che il giudice ha fatto per incarcerare Charlie. Allora, spero che questa puntata e questo sesto episodio del podcast di Bitcoin Detox e prima puntata sulla storia di Bitcoin vi sia piaciuto. Vi invito ad andare su tutti i nostri social per rimanere sempre aggiornati sulle live e sull'attività del podcast. Io sono Matt e ci sentiamo e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!